Ringrazio, non posso ancora chiamarla signora, ho capito, ma forse fra un po' la chiameremo anche signora, mi sta capisce. La ringrazio, ma è troppo, troppo buono. Vabbè, adesso giudicherà il signor pubblico. Il tema lo affronterò in due parti di disuguale ampiezza. La prima parte sarà più ampia, per certi aspetti necessariamente un poco metodologica, spero che non sia eccessivamente noiosa, però molte cose bisogna almeno elencarle come punti di riferimento. Già è stato indicato prima, riprendendo una battuta che aveva fatto a tavola, che il titolo, che va benissimo così, beh, si intende, più consono sarebbe stato in ogni caso un titolo al plurale, Gesù nelle prospettive ebraiche. E questo sia nel presente sia nel passato, cioè sarebbe molto faticoso, anzi assolutamente ricerca inutile, cercare una dottrina ebraica su Gesù. Non è mai esistito. E quindi bisogna cominciare a parlare al plurale, e quando uno comincia a parlare al plurale si pone subito il problema di limitare. Comincio con l'espressione volutamente un poco paradossale, e cioè Gesù visto da Paolo di Tarso e Gesù visto in una prospettiva ebraica. Evidentemente la soggettività di Paolo, apostolo dei genti, è stata una soggettività di un ebreo che si è sempre considerato tale. Su questo non ci possono essere dubbi. Appartenente a un popolo legato anche a quelle parti molteplici del suo popolo che non accettavano Gesù. Ma la prospettiva appunto di Paolo è la prospettiva ebraica. È chiaro che oggi noi non ci occuperemo di queste cose, però è una domanda non contenutistica, nel senso che non svilupperò questo tema, ma diciamo così più di basso profilo, metodologico importante, cioè che cosa è ebraico e cos'è non è ebraico. Paolo non ha certo vissuto la conversione cosiddetta sulla via di Damasco come un passaggio da un sistema religioso a un altro sistema religioso, da una fede a un altro tipo di fede. Ora, evidentemente, è chiaro che non è questo il tema di questa sera, però è importante cominciare a dire, forse il termine ebraico non vuol dire semplicemente non cristiano, vuol dire qualche altra cosa. Non è che ci sia un confronto così, cristiani ed ebrei fin dal Nuovo Testamento. Ora, come si può allora impostare il discorso non recuperando questi discorsi così originali del messaggio neotestamentale che risalgono fino a Paolo? Si possono pensare in molti modi, io farò questo riferimento non soltanto perché è un amico e un'autorità, ma anche perché è oggettivamente significativo, a un articolo apparso molto di recente nel numero di settembre-ottobre del 99 della rivista Servizium, di Amos Luzzatto. Amos Luzzatto è l'attuale presidente dell'Unione Comunità Ebraiche Italiane. Personaggio dotato di grande cultura ebraica, forse adesso ancora certamente meno conosciuto del colei che era prima di lui quella carica, cioè la Tullia Zeri, che è un nome noto, che ha girato più per i mass media, ma certamente era un personaggio assolutamente degno di rappresentare la massima carica istituzionale dell'ebraismo italiano. Questo numero di servizio è dedicato a prospettive su Gesù, un titolo che sembra alludere al nostro incontro, c'è un suo contributo che si intitola per l'appunto la tradizione ebraica e Gesù. In questo contributo lui imposta il discorso in due modi, cioè si potrebbe impostarlo in due modi. Il primo modo, da lui chiamato teologico, squisitamente teologico, verterebbe su tre punti principali: il tema della messianicità di Gesù, la sua natura divina, sto riprendendo le sue parole, il contrasto inesorabile e insanabile tra la sua dottrina, ben presto ritenuta non accettabile, e quella ebraico-rabbinica. Allora, dal punto di vista del confronto di temi teologici, Gesù è messia o no? Lo diciamo proprio brutalmente. È di natura divina o no? Il suo insegnamento è compatibile con la forma di ebraismo assunta dal giudaismo rabbinico? Noi dobbiamo sempre tenere presente che quando parliamo del rabbinismo intendiamo qualcosa che si definisce e si comprende in epoca successiva a quella di Gesù. Quando noi parliamo di grandi monumenti della cultura ebraica come il Talmud, che è chiuso, ce ne sono due, quello per eccellenza, il Talmud di Babilonia, è chiuso nel VI, VII secolo dopo Cristo. I rabbini che l'hanno elaborato sono Coeli e il padre della Chiesa, non agli apostoli, tanto meno ai saggi dell'Antico Testamento, perché non c'è nulla di più falso che affermare che la religione ebraica è rimasta nell'Antico Testamento. Non è il tema di questa sera, però questo è il presupposto. Allora, rispetto a quel tipo di dottrina, certamente quella che non è nata nel VII secolo, ma che si è chiusa nella sua canonizzazione in quel periodo, l'insegnamento di Gesù è altro. Allora avevamo soltanto, dice, se sarebbero questi punti di confronto, ma su questo punto di confronto evidentemente non c'è possibilità di intesa attualmente se non con un salto del fossato. E un salto del fossato vorrebbe dire o una conversione da una parte all'altra, dall'altra a una, oppure una prospettiva attualmente non individuabile di una specie di unione di religione che unisca questi due stati. Attualmente non pensato. Allora è chiaro che lui lascia da parte questa impostazione e segue un'altra impostazione che chiama di natura storica. Questa impostazione di natura storica è la seguente: quale tipo di immagini di Gesù ha elaborato l'ebraismo a fronte di un Gesù che è diventato il centro della religione cristiana, all'interno di società in cui la presenza cristiana diventava sempre più predominante e quindi, per converso, la presenza ebraica è sempre più in minoranza. Questo è il problema. Allora, quale immagine di Gesù ha elaborato l'ebraismo in un contesto cristiano? E naturalmente se noi impostiamo così il problema, e dobbiamo storicamente impostarlo anche così, noi non possiamo mai separare, scorporare l'immagine ebraica di Gesù dall'immagine che di Gesù i cristiani hanno dato agli ebrei. Questo è un punto chiaro della questione. Quali immagini di Gesù i cristiani hanno dato agli ebrei? Adesso vi racconto un piccolo episodio, invece di questo piccolo episodio si potrebbe raccontare tante altre cose. È raccontato da un rabbino riformato americano contemporaneo morto qualche anno fa, che si chiama Petukowski, che ha scritto molto sui problemi del rapporto cristiano-ebraico, anche in italiano è stato pubblicato il suo lessico dell'incontro cristiano-ebraico, scritto insieme a un autore cristiano che si chiama Clemens Thoma. Allora, detto proprio non in quel libro, in un altro articolo, diceva perché lui quando era giovane rabbino e si sentava in America andava a predicare, a fare culto del sabato, quindi che comporta anche l'omelia, in una località della Virginia, e una volta fece una predica che gli piaceva molto, e difatti ebbe complimenti di tutti gli ascoltatori, tranne di uno, il signor Kaufman, che ha detto: lei giovanotto non ha la scopa di fare il rabbino. E dice: perché la loca? Perché cosa ha fatto che non va? Dice: ma lei ha citato il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è un buono scritto ebraico, ci sono molti buoni insegnamenti ebraici nel Nuovo Testamento, punto su cui tratteremo. E lui ha detto: no, io sono scappato dalla Polonia all'inizio del secolo, e siamo qui negli anni 50, e l'ultima immagine che ricordo è un pogrom, una devastazione, questo potrebbe essere anche in area russa, non è che c'è in Polonia, lui veniva dall'area polacca, e a capo di questa devastazione c'era un sacerdote cattolico con in mano il crocifisso. E quindi lei nella mia congregazione non citi il Nuovo Testamento. E questo è un episodio che potrebbe citare moltissime altre cose, ma noi non possiamo metodologicamente prescindere da questo problema. Quali immagini di Gesù i cristiani hanno dato agli ebrei? Perché questo è un presupposto di quali immagini gli ebrei hanno elaborato di Gesù. Allora, abbiamo sfruttato presenza quattro, noi non ne percorreremo tutte, neanche lui le percorre tutte, quattro aree di riferimento. L'area coeva o di poco posteriore a Gesù, il periodo talmudico, che abbiamo detto si spinge avanti vari secoli, il periodo medievale e il periodo moderno e contemporaneo. Che cosa c'è da rilevare su questa periodizzazione? Rispetto a questa periodizzazione, la prima cosa da rilevare è questa. Nel periodo antico, coevo un poco posteriore a Gesù, per quel che possiamo datare, di Gesù non se ne parla. Non esiste. Non c'è un riferimento che abbia qualche significato. Forse potrebbe esserci un'allusione qua, forse là, ma quella è una cosa che colpisce, è che Gesù è come se non ci fosse stato. Perché? Ma lì siamo in una situazione in cui effettivamente noi sappiamo che dei dibattiti interni ce n'erano, molti tra comunità, però non c'era una componente cristiana o giudaico-cristiana che imponeva un'immagine di Gesù a quello che cominciava a diventare dopo il 70, dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, il giudaismo rabbinico, che si è costruito senza riferimento esplicito, si intende, no? Senza riferimento esplicito a Gesù. Anche nel periodo talmudico, che ci sono i passi classici, i riferimenti sono molto pochi. C'è alcuni passi del trattato che si chiama il Sinedrio, in cui si parla di Gesù appeso di cinque suoi discepoli, cinque, ma poco, no? E su cui noi potremmo costruire qualcosa, potremmo fare un corso specialistico, ma siamo a quel livello lì, non siamo al livello di una coscienza ebraica che si confronta collettivamente per sapere chi si è di fronte a questa figura, o che risponde a questa domanda come domanda importante: chi dite che io sia? Nel periodo medievale, cito sempre come, non mi occupo di queste cose, mi occuperò del periodo moderno, se no non farei così. Il periodo medievale è il periodo in cui c'è la maggior forma di elaborazione di visioni ostili a Gesù. Noi abbiamo delle storie che si chiamano Toledotto, Toledotto di generazioni, ma anche il termine ebraico per dire storie, Toledotto di Yeshu. In ebraico Gesù si dice Yeshu, non Yeshua, che sarebbe il nome biblico, ma Yeshu, è una forma diversa, volutamente diversa, dove non nomina pure l'allusione al nome del Signore. Tollerato di vento che sono, diciamo, racconti denigratori su Gesù e su Maria. Non sono tanto talmudici, poi dopo ci sono appunto queste accuse del Talmud fino all'epoca contemporanea e fascista, che sono state riesumate in queste questioni che il Talmud denigrasse tanto Gesù, ma non è tanto il Talmud, sono quasi queste traduzioni medievali, mago, legato a poteri più o meno demoniaci, figlio di adulterio di Maria con un soldato romano, pantera, poi c'è questa corruzione dell'idea della Vergine, diventa così, ma cose quel tipo lì. Ma appunto, quale è l'immagine che di Gesù dava il mondo cristiano dalle crociate in poi agli ebrei? Quindi un lungo discorso, quello dell'antigiudaismo cristiano, non è sempre stato uguale, anzi, è stato molto diverso, molto articolato, ma è all'epoca del cosiddetto antigiudaismo o antievalismo popolare che si pongono le alternative, appunto la prima crociata, a partire da lì. O vi fate padeggiare, o vi ammazziamo, quelli si suicidavano per cadere in mano ai popolo cristiano, che non tanto leggero di valore, il popolo cristiano che in certe aree, in certi momenti, nelle aree nane, compiva queste cose. Allora, quale immagine di Gesù è l'immagine del nemico? Non in quanto Gesù è nemico, ma l'immagine che il nemico dava. La cosa cambia radicalmente nel periodo moderno, quando ci sono due fenomeni culturali fondamentali, civili e culturali fondamentali, in area cristiana, perché l'interesse ebraico di Gesù ha matrici occidentali. L'ebraismo non è soltanto occidentale, ma l'ebraismo che è cresciuto in area non occidentale non si è mai occupato di Gesù. Non so perché l'ebraismo yemenita non si è mai occupato di Gesù. L'ebraismo occidentale si è occupato a partire soprattutto dal secolo XIX in maniera radicale, abbondantissima di Gesù. Naturalmente ci possono essere delle precedenti, ma riassumiamo i concetti fondamentali. Allora, alle spalle di questo ci sono due fenomeni culturali e civili fondamentali. Primo è l'emancipazione, cioè agli ebrei come individui è concessa la pienezza dei diritti civili, scompare la segregazione del ghetto, scompaiono i ghetti. O altre forme parallele. E quindi l'ebreo in quanto persona, non come collettività, questa sua è un'importanza molto forte nella dinamica ebraica, ma per il nostro discorso possiamo anche stringere, in quanto individuo si inserisce nella società. E questo avviene con una ideologia di stampo fortemente illuministico, non di elaborazione del pensiero evoluzione cristiano, tantomeno cattolico. L'ultimo ghetto aperto vuol dire appunto abbandonato, abbattuto, del mondo è stato quello di Roma, ed è stato aperto nel 1870 dalle truppe italiane. Non finché c'è stato lo Stato Pontificio, c'è stato il ghetto. Precede nel 91, cioè l'emancipazione degli ebrei di Bordeaux, il 48 da tutte le parti, là dove c'è il potere. Quindi l'ideologia che portò all'emancipazione degli ebrei è un'ideologia di tipo di matrice, che sono laica, con tutti i benefici di inventario che si dice questo. L'altro fenomeno culturale occidentale è la legittimazione progressiva nel corso del XIX secolo di una ricerca storica su Gesù da parte dei cristiani, di cultura cristiana, che scorporasse la ricerca storica dalla visione dogmatica di Gesù. E questo c'è tutta la grande ricerca, soprattutto di aree tedesche. L'ebraismo che si occupa di Gesù comincia a essere cresciuto in Germania o in aree anglosassone. Anche la cultura occidentale cristiana diceva, beh, di Gesù ci si può occupare in modo diverso da quello che si occuparono le chiese quando sono stati discolati romani. Quindi c'è una specie di possibilità di scorporare la figura di Gesù dalla figura di quello che per comodità possiamo cominciare a chiamare il Cristo della fede. E questo è operato non dalla cultura ebraica, ma dalla cultura in cui gli ebrei erano inseriti. Questi sono i due presupposti fondamentali. Da questi presupposti fondamentali, cioè la legittimità della presenza ebraica nella società e la partecipazione dell'ebreo emancipato alla cultura dell'Occidente, consegue un'altra questione fondamentale rispetto al presupposto, quello metodologico, rispetto all'approccio ebraico a Gesù. E cioè, che fino ad allora la presenza era marginale, abbiamo detto, però quella presenza marginale si basava su fonti autonome, cioè tradizioni o talmudiche. Ci sono alcuni dibattiti nel Talmud, per esempio tra discepoli o rabbì che sembrava molto Gesù e altri discepoli che su questioni di legge che non hanno alcuna presenza nel Nuovo Testamento. Materiali, ma oppure tradizioni appunto popolari, migratorie, ma comunque autonome. Da quando invece a partire dall'Ottocento ci si occupa della figura di Gesù in quest'altro contesto, allora si assumono le fonti neotestamentali, in particolare i Vangeli sinottici, come fonti ebraiche. Cambia anche la prossimità del documento di riferimento, perché è fondamentale. E in realtà noi sappiamo che di Gesù se ne parla qua e là, ma se noi abolissimo i Vangeli sinottici, ma anche Giovanni, in parte anche gli apocrifi, insomma, il genere letterario del Vangelo, noi di Gesù ne sapremo quasi nulla. E quindi l'accesso a Gesù, anche dal punto di vista ebraico, può avere una sua consistenza solo nel momento in cui si può prendere un testo neotestamentario, o comunque del genere letterario vicino a quello del Nuovo Testamento, come un testo ebraico che dice qualcosa su Gesù. E tant'è vero che la prima opzione è esattamente questa. Noi troviamo nella lettura dei Vangeli e nei Vangeli sinottici delle affinità col nostro modo di ragionare. Gesù fa le parabole, noi abbiamo tante parabole simili. Gesù fa dei gesti, noi abbiamo nella lettura dei rabbini che tanti gesti simili. Gesù istituisce l'Eucaristia nella cena, che è una cena pasquale, noi abbiamo la cena pasquale. E così via. Questo è la prima impatto. Gesù dice che Dio è padre, ma anche la tradizione ebraica dice che Dio è padre. Gesù dice di osservare i comandamenti, ma i comandamenti sono al centro anche della tradizione ebraica. E così via. Un approccio, diciamo, molto empatico, infatti vuol dire la comprensione, anche se dice l'ebreo, più di l'ebreo può capire quello che Gesù faceva. Adesso io non moltiplicherò i nomi perché non è opportuno questa sera moltiplicare i nomi di studiosi, qualcuno ne farò come campione, per esempio, e non di quelli ottocenteschi, perché sono stati anche ottocenti, ma facciamo questo nome di un pensatore ebraico morto molto di recente, è nato, se non ricordo male, nel 1916, che però, il testo, cito tutti i testi che si trovano in italiano facilmente, relativamente, come si trovano facilmente i testi in circolazione in queste librerie benedette, ma comunque si trovano, ho fatto biblioteche, che però aveva ancora questo modello di impostazione, si chiama Shalom Ben-Gurion. E ha scritto un libro che si chiama Fratello Gesù, edito in italiano della Borgeliana. Farò 85. Questo Shalom Ben-Gurion è famoso, una frase che mi piacerebbe commentare a lungo, ma che non commenterò affatto, quindi farei bene a non pronunciarla, ma invece la pronuncerò. Molto, perché è molto famosa, molto citata, e ha una sua efficacia, ma va messa a punto. La fede di Gesù ci unisce, cristiani e ebrei, la fede in Gesù ci divide. Questo è il motto, insomma, che vengono diffuso. Va bene, ma noi non ci occupiamo di questa frase, per adesso almeno, quantomeno, e ma della modalità di questo approccio di questo autore. Che è questo? Beh, noi abbiamo appunto questa forte empatia con Gesù, perché il suo modo di parlare, il modo in cui sono stati scritti dunque le testimonianze su di lui nei sinottici, ci fa vedere che è un ebreo che ragionava, l'ebreo che parlava, l'ebreo che si comportava, l'ebreo che cenava appunto come l'ebreo. C'è tutta una ricostruzione che Bercolin fa in modo molto vivo, anche sono bellissime pagine, ma praticamente del tutto creative, della cena, dei calici su cui lui faceva le benedizioni, che sono come i quattro calici della cena pasquale ebraica, e poi c'è un quinto calice, ma questo quinto calice è quello che verrà nell'orto. Tutta questa idea di impostazione, dove finisce? Evidentemente finisce sempre e solo con la morte. Nessuna ricostruzione di questo tipo può andare al di là della morte di croce. Questa è la vicenda di Gesù che possiamo leggere ebraicamente, è la fede di Gesù, è il modo in cui Gesù visse la sua fede. Ora, però, a cominciare da autori non tanto cronologicamente successivi, ma metodologicamente diversi, e possiamo fare riferimento a un altro testo che è classico veramente, questo su Gesù, riedito di recente in italiano di nuovo la Marcelliana, prima è edito in un'altra casa editrice ma mal tradotto. Questo autore si chiama David Flusser, vive ancora, è opera di Gerusalemme, e il suo libro si chiama Jesus. Ecco, a partire da questo Flusser, che potrebbe essere un riferimento non solo in questo libro ma altrove, si pone il problema da parte ebraica dello status, della natura del genere letterario Vangelo. Cioè, è vero che il genere letterario Vangelo è una forma neotestamentale, ma non è la prima forma neotestamentale, non sono i più antichi scritti nel Nuovo Testamento. Perché le hanno scritti in quella forma? Hanno scritti per dare un certo senso di narrazione storica, non di storicità nel senso documentario, ma di narrazione storica della persona di Gesù. Però l'hanno scritti all'interno di una visione, di una relazione, di una visione di fede. Perciò è questo il problema. Noi dobbiamo leggere, risalire a Gesù, noi vuol dire lo studioso ebreo, deve risalire a Gesù attraverso documenti che dicono non soltanto la fede di Gesù, ma anche la fede in Gesù. E lo studioso ebreo più avanti, e diciamo nella parola forse un po' così, pone questo problema. È chiarissimo. Il patriarca di questi studi, nel XX secolo, cioè Josef Klausner, che scrisse un importantissimo libro su Gesù negli anni 20 in ebraico, anche la lingua è indicativa, la presenza in Israele degli ebrei è precedente, molto precedente alla fondazione dello Stato di Israele, è scritto in ebraico, il libro di Gesù che poi viene presto tradotto in inglese, gira in inglese, ma l'edizione originale mi pare del 24, comunque negli anni 20 è in ebraico. Questo appunto si chiama Josef Klausner, che ha tutta una sua visione su Gesù e la sua ascendente di maestro o rabbinico a suo modo, di Gesù, anche con qualche influsso profetico, comunque pone questo problema a un certo punto. Cioè, ma come mai, se noi ricostruiamo la figura di Gesù e ricostruendola la troviamo come un Gesù ebreo, adesso lo dicono tutti, ma allora un po' meno, siamo negli anni 20, pensate cosa succede in Europa in quegli anni e nel decennio successivo. Se noi diciamo che Gesù è un ebreo, adesso appunto lo dico, tutte le chiese dicono che Gesù è ebreo, tutti i documenti di quelle loro chiese cominciano e esordiscono Gesù è ebreo, lo leggono ebreo, cioè, ma se Gesù è ebreo, è vissuto in un ambiente integralmente ebraico, ha assunto categorie e comportamenti ebraici, come mai a partire da Gesù nasce un movimento che rompe con quella matrice? Se lui dice ex nihilo nihil fit, se dal nulla non si fa nulla, se ci sono ancora, ma chi ha fatto? O se c'è fumo, là c'è fuoco, per parlare più idiomaticamente, come mai? Allora voi capite che la questione da cui siamo partiti proprio all'inizio, adesso la ritroviamo negli studiosi ebrei a 70-80 anni da Clausen ormai, e cioè non si può pensare che in qualche modo ci sia una qualche forma di ebraicità nel cristianesimo, non solo di Gesù, ma anche nel cristianesimo. Flusser era scritto un libretto, poi questo è veramente una raccolta di scritti un po' minori, però è edito in italiano col titolo originale, che è tale Paolino, cioè, San Paolo di Miserio Balsamo, ma allora si chiama ancora Paolino. Il cristianesimo, una religione ebraica. Il titolo è allusivo, però è allusivo anche a questo porto di un problema. Cioè, il documento che ci consente di ricostruire Gesù è un documento che c'è legato alla fede di Gesù. Questo vorrà pur dire qualcosa. Vorrà dire qualcosa, vuol dire che dura penetrazione, perché c'era. Perciò io credo che si possa francamente dire che nella ricerca ebraica su Gesù si allargheranno sempre di più i documenti di riferimento. Già adesso l'Università di Gerusalemme questo sta avvenendo, cioè si parlerà anche di Giovanni, si parlerà sempre di più anche di Paolo. Questo però non vuol dire affatto che l'ebraismo o gli ebrei che si occupano di Gesù si stiano cristianeggiando, a questo punto, come chi nell'Ottocento si occupava di Gesù non voleva affatto dire che si stava cristianeggiando, ma il problema è il contrario, cioè di portare Gesù da terreni lontani a casa, dentro una matrice ebraica che è ampia, più ampia di quello che non si pensasse. Sempre il buon Ben-Gurion diceva questo nella sua fantasia creativa, ma non dico in senso positivo, la parabola del figlio, la cosiddetta parabola del figlio prodigo, sapete che c'è questa storia che è sempre stata interpretata dagli ebrei cristiani nel mondo cristiano, lui dice no, così, chi è il figlio prodigo? Il figlio prodigo è Gesù, che dopo tanti anni di girare lontano, là in mezzo alle ghiande e ai maiali, ritorna alla casa del padre. Noi lo riportiamo dentro. Questo è l'atteggiamento. Soltanto che cosa vuol dire riportare questo dentro? Naturalmente lo studioso attuale non può dire lo riporto dentro nel senso di dire lo riporto al giudaismo rabbinico. Cioè faccio di Gesù colui che ha delle sintonie e simpatie con quel clima che io ritrovo nei miei testi di talmudici o quelli precedenti. Non può dirlo, perché la documentazione storica non impedisce di dire questo. Molti di ricerca cristiana ha fatto questo pensando che tutte le tradizioni ebraiche fossero remote, perché appunto fosse una religione persa, una religione chiusa, terminale, non pensavo che dovrei articolare di più, ma lo butto lì. Lo riporto dentro, all'interno di questo confronto, Gesù e il giudaismo palestinese della sua epoca. Questo titolo, Gesù e il giudaismo palestinese, per la verità è un'opera importante, credo, comunque significativa, di uno studioso non ebreo, si chiama Sanders, te lo tanto in italiano, Gesù e il giudaismo palestinese. Però questo era Gesù per il giudaismo palestinese. Ma allora, e qui concludo su questo punto la parte che io chiamo metodologica, allora la questione è questa. Non c'è alcun dubbio che Gesù sia l'ebreo. Ma quando ci poniamo Gesù e il giudaismo palestinese della sua epoca, dobbiamo chiedersi quale giudaismo? Perché il giudaismo della sua epoca era un giudaismo molto vario, non era quello sistemato dopo, era molto vario. E allora noi lì abbiamo un problema molto difficile dal punto di vista storiografico, e noi possiamo datare con rigore soltanto due fonti sul giudaismo palestinese all'epoca di Gesù. Una, che avete sentito accettato nominare, che appunto perché possiamo più o meno datare, considerato da qualcuno come il passepartout per tutte le porte, cioè gli scritti di Qumran. Allora, qui ci sono dei documenti che sappiamo datare in quell'epoca, ma servono. Siccome sappiamo datare in quell'epoca, che sono all'epoca di Gesù, servono. Questa è l'opzione che porta molti studiosi ad accedere, anche se indubbiamente è una fonte importantissima. L'altra sono le testimonianze di Giuseppe Flavio, storico delle antichità giudaiche e della guerra giudaica, appunto, del primo secolo dopo Cristo. E poi ci sono le tradizioni che sono contenute certamente qua e là nel Talmud, nel Midrash, negli scritti giudaici, che risalgono anche prima, ma fino a quando, fino a che punto. E allora noi, anche come ogni lettore del Nuovo Testamento, sa che nell'epoca di Gesù ci sono tante cose, per esempio, farisei e sadducei, non sono la stessa cosa. Zelotti, quelli che volevano la lotta contro Roma, le sette battiste, queste cerimonie di battesimo. C'è anche, forse questo l'autore del Nuovo Testamento non lo sa, ma l'autore, nel senso che non lo trova, se lo sa lo sa, non leggendo il Nuovo Testamento, fonti che dicono che c'è proprio un'area gallaica della Galilea, cioè dei predicatori carismatici, soprattutto dei taumaturgi carismatici. Questo è uno studioso che si chiama Dermesh, che ha scritto qualche cosa qui in un libro, non grosso, che si chiama Gesù l'ebreo, insiste molto su questa parentela. E così via. Sa che ci sono gli esseni, forse qualcuno dice sono i cumorraniani, no? Dice no, i cumorraniani non sono esseni. Sa che ci sono tante cose. Ma Gesù, dove lo vediamo? Il problema è difficile, perché noi dobbiamo spiegare quello che poco sappiamo con quello che sappiamo ancora meno. E l'operazione che si viene fatta è in qualche modo duplice, ma secondo me è scorretta, non ideologicamente no, ma metodologicamente forse, ma anche un poco ideologicamente forse. Su due operazioni, perché uno si dice, beh, Gesù c'ha dei tratti di farisei, c'è tratti un po' battisti certamente, ha dei tratti zelotti, beh qui e là, sì, insomma lo scaccio dei mercanti del tempio, quindi qualcosa di zelotti, cioè, e fa questa idea di Gesù collage. No? Cioè sono un po' tratti, partecipano a varie correnti ebraiche, quindi è un po', quindi siamo sicuri che Gesù è ebreo, ma quale tipo di ebraico diventa? Per esempio un autore che scrive tanto, è un fondamento, ma certo non è uno specialista a livello scientifico della cosa, un ebreo italiano contemporaneo che si chiama Riccardo Calimani, che scrive un libro Gesù ebreo e il Berlusconi riedito l'anno scorso da Mondadori, è tipicamente così. Gesù pesca di qua, Gesù pesca di là, sì, c'è la beatitudine, abbiamo corrispondenza del giudaismo del rabbino, abbiamo quella là, e diventa così, però c'è anche un po' di zelotismo. L'altro lato, che è assunto naturalmente da studiosi, soprattutto cristiani, anche cristiani, dice no, allora Gesù è così originale che proprio dal punto di vista storico non possiamo ricondurre a nessun tipo di giudaismo dell'epoca. Ad esempio, un neotestamentalista di gran valore come Giuseppe Segalla, che insegna qui a Milano, insomma, la facoltà teologica che è sempre a Milano, sostiene articoli scientifici ben più pesanti di quello che potrei scrivere, pesanti nel senso positivo del termine, ponderati di quello che posso fare io, questo. In fondo anche dal punto di vista delle ricerche storiche dobbiamo individuare una originalità di Gesù.
Tuttavia, c'è un ultimo approccio su cui poi io mi fermo e da qui esco dalla parte metodologica per dire una cosa un po' più contenutistica. Un approccio molto serio dal punto di vista della ricerca e molto fruttuoso, tra l'altro sostenuto anche da quell'autore che citavo prima, Sanders, in italiano è uscito un poderosissimo volume sul giudaismo tra il 60 avanti Cristo e 60 dopo Cristo, 66 e 60 e 66 dopo Cristo, 700 pagine. In cui sostiene moltissime cose che sostiene lì, la sua originalità, lui non è un ebreo, ma voglio dire, il problema si pone anche a livello della ricerca ebraica, di quello che è l'ebraismo comune. Cioè, perché noi dobbiamo affrontare il tema delle sette, dei gruppi, dei partiti? Sì, ma c'è qualcosa di comune. Eccolo che comunava tutti. E sono tante le cose, cominciare dal tempio. Ma su questo appunto vorrei dare un esempio più consistente e anche più contenutistico. È stato sostenuto molto a ragione, io credo, che quello che è più comune a tutto l'ebraismo, intendo comune nel senso proprio di fondamento comune, all'epoca di Gesù, ma anche successivamente, sia esprimibile con lo Shema. Quello che viene chiamata la professione di fede ebraica. Ma è una espressione non corretta. Nel senso che se noi parliamo di professione di fede, pensiamo subito a un'idea simile a un credo, no? Cioè una comunità di fedeli che elenca i contenuti della sua fede, i contenuti basilari della sua fede. In termini tecnici teologici si chiama questa fide square, cioè credito, la fede in cui bisogna credere, gli articoli della fede. Ora, lo Shema è tutt'altro che questo. Lo Shema, nella sua forma linguistica, le forme linguistiche nel mondo religioso sono fondamentali, non è una professione di fede nel senso che la comunità afferma qualcosa su Dio, ma è un invito che Dio fa alla comunità ebraica ad ascoltarlo. Lo Shema è un imperativo di ascolto. È Dio che parla e invita Israele ad ascoltare. Ora, in una serie di passi evangelici c'è questa sezione dedicata al maggiore di tutti i comandamenti, al più grande di tutti i comandamenti. Io qui nella versione di Marco, e leggo non facendo esegesi stretta, ma appunto nella prospettiva di considerare questo come un esempio, o forse l'esempio più significativo, del giudaismo comune, cioè di quel giudaismo che tutti condividevano e condivideranno, anche successivamente, e in cui Gesù è perfettamente inserito e senza nel quale, senza cui il riferimento alla figura di Gesù, per chiunque, ebreo o non ebreo che sia, resta inintelligibile. Perché effettivamente la fede di Gesù è un punto importante. Per chiunque la fede di Gesù. E la fede di Gesù è la fede nello Shema, non nella professione del credo. Questa è la famosa affermazione di Wellhausen, nel studioso cristiano del primo Novecento. Gesù era un ebreo, non un cristiano. La vita di Gesù ovviamente non era quella di un cristiano, era quella di un ebreo, non tutta. Quindi anche la professione di fede che Gesù faceva non era quella cristiana, ma era la professione di fede ebraica, che è fondamentale per ogni altra realtà. Allora, si accostò uno degli scrivi, sono nel Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 28 seguenti. Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e c'era l'episodio prima sulla risoluzione dei morti, su cui sarebbe molto significativo intervenire, per cui non mi trattengo. Ma questo è davvero, non è questo, però non è vero. Però a riferimento a quell'episodio lì, che aveva sentito discutere con i sadducei, quindi Gesù aveva confutato i sadducei. E quindi è stato più vicino, diciamo, alla spiritualità farisaica in quella pericolo in quel passaggio lì. Allora si accostò uno degli scribi che gli aveva udito discutere e, visto come aveva loro ben risposto, gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, è uno. Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. E secondo questo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi. Ora, qui sono due citazioni bibliche. Il problema dell'interpretazione di Gesù è accostarle. Non trova. Le trova, crea il nesso della sua risposta, così come la presenza del Vangelo si intende, accostandole. Ma la prima è Deuteronomio 6, 4 e 5. Amerai il Signore. Ascolti Israele, il Signore tuo Dio è uno. L'altro, ama il prossimo tuo come te stesso, è Levitico 19,18. Non c'è nessuna novità cristiana rispetto all'amore del prossimo, è una citazione biblica, è una citazione dunque che fa parte del patrimonio di Israele da sempre, quando si è formata la Bibbia ebraica. L'amore del Dio e l'amore del prossimo non c'è. Questa è la risposta che dà. Allora lo scriba gli disse, quindi questo è l'altro che risponde: hai detto bene, maestro, e secondo verità. Se lo scriba non fa, e questo è una fonte evangelica di un Vangelo che si dice rivolto a un ebreo, quello di Marco, non fa nessun segno di meraviglia rispetto a queste risposte. Conferma questa risposta. Certo, hai detto bene, è un'autorità che conferma un'altra autorità. Che egli è unico e non v'è altri lì fuori di lui. Amarlo con tutto il cuore e con tutta la mente e con tutta la forza e armare il prossimo come se stessi vale di più di tutti gli olocausti e sacrifici. E Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Allora qui dobbiamo soffermarci, e io mi avvio a concludere, anche se avrei una ulteriore cosa da dire, ma non vorrei abusare, tanto per concludere, quando si dice avvio e concludere, voi sapete che non è proprio che ci sta concludendo, non ci si sta avviando a concludere, comunque ci sta avviando. Allora, qui il punto, ci sono alcuni punti molto importanti da tenere presente. Allora, abbiamo detto, e lo ripeto, non fa nessun gesto di meraviglia. Lo conferma e dice: tutto questo vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Lo scriba non è un sacerdote. Gesù non era un sacerdote. È una discussione tra laici. Cosa vuol dire tra laici? Laici vuol dire, in senso tecnico, non sacerdote. Il giudaismo rabbinico, cioè dopo il 70, quando il Tempio non c'è più, è tutto un giudaismo di sacerdote, non di sacerdote, ma di laici. Però avevano delle radici prima, cioè qui è all'epoca in cui il Tempio c'era, in cui il centro del culto di Gerusalemme era il Tempio, in cui la classe sacerdotale continuava a fare sacrifici. Ma già dalla Bibbia, dalla tradizione orale accanto alla Bibbia, si diceva: va bene i sacrifici, ma c'è altro, la voce profetica, c'è altro accanto ai sacrifici. Allora qui dice: vale di più di tutti gli olocausti e sacrifici. Questa è la tradizione biblica che afferma che l'amore di Dio è l'amore del prossimo, e che l'amare Dio con tutte le tue forze e con tutta la tua anima vale più dei sacrifici, anzi quella è la vera forma di sacrificio. La traduzione rabbinica, quando, non lo so, questo è un maestro successivo all'epoca di Gesù, di poco ma successivo, dice: come si interpreta con tutta la tua anima, dice, ma si deve interpretare così, si deve amare Dio anche quando ti tolgono l'anima, cioè fino alla fine, fino alla morte, fino al martirio. Questo è il modo in cui si deve amare la figura del martire ebreo, no? Di cui Gesù è un esempio, che sarebbe tante cose da dire, poi la parte dell'ebraismo contemporaneo l'ha visto così, come la figura del martire ebreo. E con tutte le tue forze vuol dire con tutti i tuoi mezzi, e tutto devi essere sottoposto a questo amore. Questo è materiale, che scriva, mette lì, almeno. Ma poi c'è questa affermazione di Gesù, non sei lontano dal regno di Dio. L'espressione del regno di Dio è molto frequente nei sinottici. Rara in Giovanni, quasi assente negli altri scritti neotestamentari, non frequentissima nella letteratura della Bibbia. Però c'è un punto che è ripreso, fondamentale, in cui la letteratura della Bibbia parla dell'assunzione del gioco del regno dei cieli, regno di Dio, regno dei cieli è equivalente. Sapete che per esempio Matteo usa l'espressione, preferisce usare l'espressione regno dei cieli per non nominare Dio, e non c'è il dire regno dei cieli, regno di Dio di per sé non crea nessuna differenza. Allora questa espressione non si trova in un trattato che, così come è giunto a noi, risale circa 200 dopo Cristo. Allora ecco, dal punto di vista dello scrupolo storico possiamo rimandare indietro, sì, forse sì, perché non mi ha detto che si arrivi lì, sia stato creato lì, ma non sappiamo. Però qualche, diciamo, in questo senso noi dobbiamo fare un po' come Bernardo, qualche creatività bisogna pur usarla. Questa espressione che si trova nel trattato delle benedizioni della Mishnah, come il documento che nel 200 dopo Cristo, dice questo, parla delle due sezioni di apertura dello Shema, dell'ascolto di Israele, perché l'ascolto di Israele comincia con questa frase qui, cioè Deuteronomio 6, 4, poi va avanti fino al 9, poi fa seguire un altro passo del Deuteronomio che comincia con il versetto 11, dopo il capitolo 11, il versetto 13 seguenti fino al 21 del capitolo 11, in cui si dice se ascoltando obbedirete, cioè parla della messa in pratica dei precetti e poi delle promesse dei benefici, su benefici rispetto alla terra di Israele che si avranno se si osserveranno. Allora questo maestro si chiede, ma perché c'è questa successione? Perché prima l'affermazione dell'unità di Dio e poi quella del gioco dei precetti? E dice, perché prima bisogna assumere su di sé il gioco del regno di cieli e poi assumere su di sé il gioco dei precetti. Ma questo è il punto fondamentale. Allora, il regno dei cieli è l'unicità di Dio. Il regno di Dio è Dio che regna. Non è altro che questo, questo è anche neotestamentale. È il regnare di Dio. E il regnare di Dio si dispiega quando Dio è riconosciuto da tutti come unico. Questo passo anche di Zaccaria, il profeta Zaccaria è citato molto nella liturgia, anche attuale, Zaccaria 14,9, perché in quel giorno Dio sarà uno e uno il suo nome. 14,9. In quel giorno Dio sarà uno e uno il suo nome. Questo è il regno di Dio. Quando Dio regnerà e nessuno riconoscerà che, quindi lo facciamo affermativamente, tutti riconosceranno che c'è solo Dio. E il regnare di Dio. Ma allora, prima bisogna assumere su di sé il regno di Dio, cioè l'unicità di Dio, poi, come conseguenza della obbedienza radicale prestata a lui, il gioco del precetto. Asparito nella spiritualità appunto giudaica, nulla di più lontano di dire si osservano i precetti per acquistare dei meriti di fronte a Dio, quello che è la visione distortamente farisaica. I farisei non erano questi, perché volevano fare i meriti di fronte a Dio. Si trovavano nella posizione di obbedire a Dio. Il problema è come obbedire a Dio. Ecco. Se bastava soltanto la scrittura, bisognava avere l'interpretazione dei maestri, ma per obbedire a Dio. Allora, prima il gioco del re dei cieli, poi il gioco dei pretesti. Se voi pensate che il Nuovo Testamento si afferma che Romani, Galati, Giacomo, cioè fonti anche diverse, che, comunque anche Paolo, che l'ama il prossimo tuo come te stesso è la somma di tutti i precetti. Voi vedete che anche la risposta di Gesù è questa. Dal regno di Dio al gioco dei precetti, riassunto nell'amore del prossimo. Ecco, allora, questo è il giudaismo comune. Questo non vuol dire allora che non ci sono diversità, già, ci sono molte difficoltà di diversità perché sapere dove sono i confini dei giovani precetti, sono quelli dell'amore del prossimo, sono quelli dei 10 comandamenti o anche quelli rituali, quelli legali, quelli, chiamiamoli con parole moderne, igienici, così, c'è tutta una serie di precetti che Israele assume su di sé per essere un popolo distinto, non eletto, distinto. Quindi i confini ci sono, i problemi ci sono, e tuttavia se noi comunque sulla porta della anche prospettiva ebraica su Gesù, vediamo Gesù come inserito nel giudaismo comune, noi faremo dei grandi passi non soltanto per capire i modi in cui gli ebrei guardano Gesù, ma anche per capire e comprendere meglio i documenti del Nuovo Testamento.